iniziamo questa mattinata di approfondimenti con una diretta, direi inevitabile, sul precipitare o meno della situazione ucraina. Ne abbiamo sentite un po' d'ogni, c'è chi insomma dice la guerra civile è già in atto, chi ne paventa il rischio, chi usa diciamo sbandierare certi rischi strumentalmente per fini politici. Sta di fatto che ieri Yanukovych è venuto un po' a patti con la protesta, sembra che saranno abrogate, nonostante poi è stato detto ma ci andrà l'approvazione del Parlamento, però sembra che verranno abrogate le cosiddette leggi antimanifestazioni, si parla addirittura di amnistia per i detenuti politici di questa rivolta. Intanto dal canto suo la Timoshenko dal carcere invitava l'opposizione a non scendere a patti. Noi, che dire, abbiamo sentito Danilo Elia dell'Osservatorio Balcani Caucaso per provare a fare un po' di chiarezza. Ciao Danilo.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ciao, niente, come introducevo c'è stata qualche svolta però più politica, più di palazzo, diciamo, nell'intricata questione ucraina, mentre invece sul fronte delle manifestazioni, al contrario, intanto non molla la piazza e dall'altro lato vediamo allargarsi la protesta in quelle zone del paese, le regioni orientali, più marcatamente russofone, in qualche maniera rendendo più problematiche letture come quella che dava Giulietto Chiesa qui la settimana scorsa, ma anche oggi, stamattina, proprio dalle pagine del Manifesto, di una linea etnica che attraverserebbe questo conflitto.
Ma sì, questa divisione è comunque esistente, è una realtà, e non si può negare che l'Ucraina sia divisa tra le sue due anime, quella russofona e quella ucrainofona, e questa divisione ha anche segnato la vita anche politica del paese fino ad oggi. Però quello che stiamo assistendo dalla nuova ondata di manifestazioni di questo movimento che va col nome di Euromaidan, nato diciamo in funzione pro Europa, quello a cui stiamo assistendo è una nuova una divisione più trasversale ormai tra una grossa fetta della popolazione che chiede un cambiamento e una classe politica diciamo non all'altezza di una democrazia europea, ecco, per usare un po' un termine, una terminologia non diciamo politicamente corretta. E infatti oggi, appunto, come dicevi, noi assistiamo anche negli ultimi giorni, stiamo vedendo anche come si stanno svolgendo manifestazioni piuttosto violente pure in città fino a qualche giorno fa impensate, come Zaporozhye, come Dnipropetrovsk, che sono tradizionalmente roccaforti anche dell'elettorato del partito delle regioni, del partito appunto del presidente Yanukovych. Questo è un elemento nuovo che effettivamente a molti fa temere per il peggio, però come dicevi c'è una timida apertura politica proprio di oggi, la seduta del Parlamento odierna voterà per l'abrogazione delle leggi cosiddette, che sono state definite leggi liberticide della metà del mese, approvate il 16 scorso, e quindi si apre uno spiraglio per la trattativa.
Ascolta Danilo, rispetto a sempre i caratteri che si sono molto accentuati dalle nostre parti e che comunque sembra abbastanza condivisibile leggere in questo senso, tu vedi davvero organizzazioni paramilitari date e strutturate che in qualche modo hanno il controllo della piazza o sono una componente tra altre?
C'è una componente sicuramente estremista e che chiama alla violenza, questo è un dato di fatto. è ben visibile. C'è la piazza è, diciamo, il popolo che manifesta è molto variegato. Bisogna dire innanzitutto che c'è una fetta, una parte sanissima di popolazione che ha aspirazioni, vorrei dire democratica, ma in realtà potrebbe sembrare fuorviante, perché comunque non va dimenticato che in realtà pur con tutti i suoi difetti l'Ucraina è un paese democratico. Yanukovych è stato regolarmente eletto nel 2010 con elezioni giudicate dagli osservatori dell'SCE, diciamo in linea con gli standard internazionali.
E anche, scusami Danilo, sì, sull'onda delle delusioni della rivoluzione arancione cosiddetta.
Sì, ma infatti, anche se oggi mettere sullo stesso piano Euromaidan con la rivoluzione arancione, la rivoluzione arancione impallidisce, passatemi in termine, rispetto.
Certo, ne siamo tutti oggi convinti, convinti.
Comunque, insomma, volevo dire, c'è sicuramente, non va assolutamente taciuta questa cosa, una grandissima parte di chi manifesta che, chiamiamola sana, ecco, poi con tutte le diversità di vedute politiche, di motivazioni che ci possono essere dietro, di appartenenza anche a classi, a fasce sociali. Però appunto non possiamo non dire che da un lato il partito Svoboda, che è molto forte nelle province occidentali, dove ha preso moltissimi voti, ed è un partito che fa riferimento comunque alla tradizione ultranazionalista dei moti partigiani della Seconda Guerra Mondiale, che hanno combattuto contro l'Armata Rossa a fianco dei nazisti, e che oggi appunto è un partito che comunque ha al suo interno pesanti, come dire, derive xenofobe, anche negazioniste. E questo è un dato di fatto, ma ci sono anche delle formazioni ancora più a destra, ancora più estreme, come il Pravi Sektor, che continuano fino a questa mattina a chiamare la rivolta violenta, a chiamare alle armi, a non cessare le violenze anzi a alimentare le violenze contro la polizia, perché comunque non si può negare che ci sono state da tutte le parti.
Però Danilo, scusami, sì, su questo io quello che ravvisavo, secondo me, come differenza, tu da un lato valorizzavi il fatto che queste proteste, come dire, si colorassero sempre più di una tinta generica antigovernativa, molto più che rivendicare posizioni filoeuropeiste o cose all'inizio molto sbandierate, ma che poi strada facendo si sono un po' perse. Oltre a valorizzare questo aspetto, a me sembra che in qualche modo la piazza, adesso io per questo ti chiedevo sull'influenza dei gruppi di estrema destra direttamente in piazza, perché mi sembra che la piazza non sia completamente sovrapponibile ai giochi dell'opposizione ucraina. In certi momenti è sembrato piuttosto che loro hanno dovuto un po' seguire la piazza, cioè è sembrato che certe offerte potessero anche andare bene all'opposizione, che però la parte che vive le piazze, occupa i ministeri, in qualche modo tirasse da un'altra parte. E da qui le dichiarazioni della Timoshenko, che più che comandare sembrava seguire quello che secondo me ravvisava nelle dinamiche della piazza.
Sì, ma è sicuramente così, ma la ragione, a mio parere, è che quello che sta accadendo adesso è una rivoluzione, è tale di fatto, cioè le manifestazioni sono di una tale imponenza, è di una tale, come dire, veemenza, che è lecito parlare di rivoluzione, nel senso che è la massa, è la piazza che è detta la direzione, che sta dando la direzione in cui andare, ed è normale che i leader, anche i leader dell'opposizione, appunto come dici tu, seguano di fatto Ma questo è anche dovuto a un'altra ragione, secondo me, cioè che in realtà al momento, tuttora, l'opposizione non fa riferimento, non è riuscita a trovare una figura, vogliamo dire, carismatica, insomma una figura leader vera e propria, capace anche di riunire le varie parti dell'opposizione. Ci sono abbiamo il Klitschko, il ormai famoso pugile, abbiamo Yatsenyuk, che è di fatto tu citavi Yulia Tymoshenko prima, dobbiamo ricordare che Yulia Tymoshenko è in carcere, quindi può fare ben poco al di là di qualche dichiarazione che fa trapelare, ma è il suo reggente della coalizione Batkivshina, della coalizione dei partiti di opposizione, appunto Yatsenyuk, ma sono figure che non sono riuscite fino ad oggi a centrare su di sé un ruolo vero e proprio di leader, e quindi ecco perché li vediamo, come dici giustamente, un po' andare all'inseguimento di quello che succede, anzi a volte un po' far fatica quasi a mediare, abbiamo visto appunto l'altro ieri Klitschko cercare di calmare la folla che aveva occupato il ministro di giustizia. Quindi sì, esattamente, secondo me è come dici tu, però la ragione è che sostanzialmente appunto che c'è una rivoluzione in atto, quindi è una grossa, diciamo, il popolo, per usare un termine così un po' che vuol dire abbraccia un po' tutta la popolazione, è il popolo che porta avanti la protesta.
Il problema rimane insomma capire chi riuscirà a egemonizzare, a dare una direzione più politica a questa protesta. E su questo ti volevo interrogare un po' sulle questioni invece internazionali, perché si è molto enfatizzato sugli interessi dell'Unione Europea rispetto all'Ucraina. In realtà a me l'Unione Europea, lo dicevo già a Giulietto Chiesa la scorsa settimana, è parsa abbastanza timida, abbastanza indecisa, abbastanza distante, assente da questo conflitto. Forse più gli Stati Uniti sono sembrati spingere esplicitamente sulle ragioni di chi protesta, e dall'altra parte anche i russi, che comunque, come mi dicevi anche tu ieri al telefono, fanno bene il loro lavoro a livello di informazione, dando magari solo un certo tipo di informazione, le cose insomma che siamo abituati a vedere in tutti i governi, e quindi quel tipo di situazione lì, però non è sembrato voler avere un ruolo di primo piano, voler forse per ragioni di tattica, ma forse anche perché poi tutto sommato un precipitare della situazione non sembra essere negli interessi immediati di questi giocatori internazionali, diciamo.
Ma no, dal punto di vista internazionale, secondo me questo è un po' il gioco in cui tutti perdono, nel senso che un po' tutti hanno interesse a un paese, a un'Ucraina sana e stabile, e un po' tutti hanno un interesse ad un'Ucraina che orbiti che graviti nella propria orbita, cioè nell'orbita dell'Unione Europea o nell'orbita eventualmente russa. Io vorrei fare un passo indietro per ricordare com'è che tutto è nato. A fine novembre, ricordiamo, al summit di Vilnius sul partenariato orientale, l'Ucraina avrebbe dovuto siglare l'accordo di associazione, questo pacchetto di accordi prevalentemente commerciali con l'Unione Europea, che è un passo concreto ma molto preliminare verso un possibile iter di integrazione europea di là in avanti negli anni. Questa firma non è avvenuta perché l'Unione Europea aveva condizionato la liberazione di Yulia Tymoshenko, liberazione che non è avvenuta, che sarebbe stata di competenza del Parlamento ucraino, che non è riuscito a decidere in merito, e conseguentemente a questo Yanukovych ha sospeso, pochi giorni prima del summit, sospese l'iter la preparazione diciamo, l'iter per andare alla sigla. Da lì le manifestazioni. Successivamente, diciamo, l'accordo, l'offerta generosissima russa di famosi 20 miliardi, 15 in acquisto di titoli di Stato e 5 con lo sconto sul prezzo del gas. Questo giusto per ricordare un po' come è nata la cosa. Da questo ricordiamo, la Russia ha grandi interessi ad avere l'Ucraina nella propria sfera di influenza, in particolar modo perché Vladimir Putin sta portando avanti questo progetto di Unione Euroasiatica che vuole un po' riportare sotto il controllo di Mosca i paesi dell'ex URSS, esclusi i baltici. E in questo progetto l'Ucraina ha un'importanza fondamentale, non soltanto di carattere militare ed economico. Primo fra tutti ricordiamo la flotta nel Mar Nero, di stanza in Crimea, la flotta russa, economica per i grossi contatti di carattere commerciale con le zone produttive dell'Oriente ucraino, le distretti industriali e minerari, ma soprattutto una grande importanza di immagine, in un certo senso, un'importanza legata alla tradizione, perché dobbiamo ricordare che la tradizione storica più profonda dell'anima russa affonda nell'Ucraina, cioè è da lì che proviene anche la lingua russa, la religione, quindi per una questione anche di immagine di Vladimir Putin rispetto a questo progetto di Unione Eurasiatica, perdere in questo senso l'Ucraina, non averla all'interno di questa Unione sarebbe uno smacco politico. E questo forse è stato un po' l'elemento determinante che ha spinto molto, che ha fatto premere molto la Russia sulla questione della firma dell'accordo di associazione. Poi adesso, come dicevamo prima, come dicevi tu, questo è sceso un po', secondo me, in secondo piano, cioè appunto oggi le manifestazioni di protesta sono sostanzialmente antigovernative per un rinnovamento della classe politica, un rinnovamento del paese.